Facciamo un attimo una pausa dal nostro solito libro, perché faremo una, secondo me, due lezioni sul 10 di Shvat, Yud Shvat. Praticamente, questa settimana che arriva mercoledì, è il 10 del mese di Shvat. Cosa è successo? Due cose sono avvenute il 10 di Shvat. La prima è la dipartita del Rebbe precedente, il suocero del Rebbe, nel 1950. E dopodiché, l'anno dopo, sempre in quella stessa data, il 10 di Shvat, il nostro Rebbe, che era il genero, ha accettato la leadership del movimento Chabad e in realtà del popolo ebraico in quella situazione, da lì in qua. Samuele, hai il microfono acceso. Adesso è per tutti noi un giorno molto importante. Il fatto che il Rebbe ha preso la leadership vuol dire tutti noi siamo qui adesso a studiare Torah perché, volendo o non volendo, perché il Rebbe. Studiamo Chassidut, studiamo i suoi insegnamenti, io lo faccio perché lui mi ha ispirato, e perciò è un giorno che tocca a tutti noi. Adesso, cominciamo con il Rebbe precedente. Lui era il sesto Rebbe della dinastia. E lui era un grande personaggio, un grande leader. Lui, il Rebbe precedente, e nonostante fosse gravemente malato e aveva difficoltà a parlare, era riuscito, stiamo parlando qua di quando era in Russia, prima che arrivasse in America, quando era sotto ancora la Russia comunista, durante gli anni bui, noi, grazie a Dio, non sappiamo che cos'è la Russia comunista. Noi non sappiamo, grazie a Dio, noi ci lamentiamo del comunismo in Italia, che è niente in confronto alla Russia comunista. Proprio era invivibile, specialmente per gli ebrei, per tutti, ma specialmente per gli ebrei. Allora, in quegli anni dove il comunismo era buio, pesante, dove essere ebrei e divulgare ebraismo era vietatissimo, il Rebbe precedente era riuscito a creare una rete di scuole ebraiche, Talmud Torah, sinagoghe, bagni rituali, mikve, tutto il necessario per una comunità ebraica, per una vita ebraica, nonostante il KGB, nonostante tutto quello che c'era in Russia, lui era riuscito a creare tutto questo di nascosto. E gli ebrei vivevano in questo modo proprio di nascosto. Facevano tutto perché era bandito. Perciò lui era un grande, ripeto, nonostante fosse gravemente malato, anziano, e poi lui è stato anche in prigione per questa attività, e lì è stato picchiato, cioè non ha avuto una vita facile. Infatti, quando è arrivato a New York era proprio sulla sedia a rotelle, quando parlava non si capiva neanche chi cosa diceva, scriveva. È arrivato molto malconciato qui in America, reduce appunto eppure lui è riuscito a mantenere nei momenti difficili del comunismo in Russia, è riuscito a mantenere, a far mantenere ebraismo a migliaia e migliaia di persone. Dopo la Shoah fu il primo a ricostruire, diciamo, a rincoraggiare, a rifare tutti i superstiti della guerra, quelli che è arrivato in America, perché lui dopo è arrivato appunto in America, quelli che non volevano più, sapete, dopo la Shoah, purtroppo tanti ebrei, anche molti ortodossi, non avevano più forza di rimanere ebrei con tutto quello che avevano visto, la sofferenza delle morti, famiglie e così via. Tanti non avevano più, volevano nascondere il proprio ebraismo, volevano dimenticare il proprio ebraismo, specialmente in America. Arrivi in America, allora fai di tutto meno che, anzi, era il posto migliore all'epoca per dimenticarti del tuo ebraismo. Però lui è arrivato lì nonostante le sue difficoltà, eccetera, eccetera, e ha iniettato grosse dosi di fierezza per il ebraismo, di speranza, di forza, di incoraggiamento, dicendo a tutti gli ebrei: guardate che l'America non è diversa da dove siamo arrivati, nei vari shtetl, dove tutti abitavano, nei piccoli shtetl, no? Tra di loro, erano forti ebrei, eccetera. Io dice: l'America non è differente, noi dobbiamo continuare a mantenere saldo la nostra identità, il nostro ebraismo. E lui continuava, nonostante che la gente era proprio massacrata fisicamente, moralmente, spiritualmente, cioè non ho voglia più di niente che fosse collegato con l'ebraismo. Lui è riuscito pian piano, pian piano, pian piano a mantenere, a riaccendere questo fuoco, e i risultati li abbiamo visti, che oggi l'America è uno dei paesi più forti per l'ebraismo. Ok? È tutto stato perché lui, nel momento più buio e più difficile, era lì, e con la sua capacità, con la sua forza, con la sua fede che aveva, è riuscito a riaccendere questa fiammella che si stava spegnendo. Poi, ovviamente, quando il Rebbe, poi anche lui è arrivato in America, lui è arrivato dopo del suo suocero. Ovviamente era sempre al suo fianco, e quando lui è mancato, ovviamente dopo un anno, il Rebbe ha preso tutta la leadership e ha incrementato in un modo, oggi siamo più di 6.000 emissari del Rebbe, figuratevi. All'epoca il Rebbe precedente mandava qua e là vicino, non in Italia o altrove, proprio mandava ogni tanto qualcuno dove potesse. Sì, in realtà il Rebbe precedente ha mandato a Milano, prima ancora che Rebbe, ha mandato un shochet, uno che faceva la shechita, il taglio rituale, che poi lui è rimasto qua e poi ha fatto sua famiglia, e la famiglia sono rimasti qui con il Rebbe. Perciò già è vero, già lui all'epoca aveva mandato un shofet qua, e immagino che avrà mandato qua e là sporadicamente qualcun altro. Ma all'epoca, nel 1950, non era l'epoca che il Rebbe mandava in giro emissari come oggi. Oggi sono più di 6.000 in tutto
Rav,
il mondo.
posso chiederle una cosa a proposito? Oggi che non c'è, insomma, che il Rebbe riposa, non c'è più, chi decide chi mandare dove?
In realtà la grandezza del Rebbe era che i primissimi emissari lui li ha mandati tipo in Italia, in altri posti, ma i primissimi. Dopodiché si è innescato questo sistema che le varie persone, i vari rabbini, loro chiedevano al Rebbe di poter andare in un certo posto piuttosto che in un altro. Non è che Rebbe li mandava sempre. E questa è la grandezza. I primi li ha mandati, poi gli altri dicevano, per esempio, arrivava uno, diceva Rebbe: io ho avuto una proposta a Parigi di fare questo determinato lavoro, insegnare o fare quello che sia. Cosa faccio? Accetto? Oppure, una cosa simile, arrivava uno, scriveva una lettera a Rebbe, diceva: ho avuto una proposta a Parigi, una proposta in Australia e una proposta in Italia. Secondo Rebbe, dove dovrei andare? Allora Rebbe cerchiava su uno dei paesi che lui pensava che era bene che lui andasse. Perciò, ripeto, i primissimi Rebbe li ha mandati, ovviamente chiedendo permesso alla famiglia, eccetera, eccetera. Poi dopo tutti hanno voluto far parte di questo esercito, chiamiamolo così, e di andare in giro a in nome del Rebbe. Ok, diceva? Perciò
Quindi anche Quello che è in Siberia ha deciso di andare in Siberia. Ah, wow,
Certo,
una cosa.
è quella la follia della persona, che loro hanno scelto di andare in questi posti.
Sì, ho capito,
Sì.
grazie.
Che poi ovviamente c'è tutta un'organizzazione, c'è tutto un gruppo, un team che fa il, come si dice, che fa
No, no.
l'organizzazione che oggi in tutto il mondo ci sono Shluchim. È un team che lavora lì a 770 e è tutto organizzato, tutto si sa ognuno dov'è, cosa fa, cosa non fa e così via. Però non c'è più qualcuno che ti dice vai, c'è che loro vengono a chiedere, vogliono e diventano ufficiali e così via. Perciò
Ho capito, grazie.
l'anno dopo la dipartita il Rebbe prende la sua leadership e ha cominciato alla grande a moltiplicarsi e così via, il lavoro degli emissari e così via. Adesso racconterò un paio di storie, poi cominciamo a studiare un testo del Mamar che avrebbe detto. Ok. Parliamo adesso del Rebbe. Noi sappiamo che il Tzaddik, abbiamo spiegato diverse volte, ha il Rebbe cos'è? Rosh ben Israel. Il Tzaddik è il capo, diciamo, la testa del popolo ebraico. Così come Mosè alla sua epoca era la testa del popolo ebraico, Abramo, Isacco, Giacobbe erano ognuno era la testa del popolo ebraico. Così il Rebbe, ogni Rebbe è la testa del popolo ebraico. La testa, noi sappiamo che sente le esigenze, il dolore, più di qualsiasi altro organo. Perciò, se una persona ha dolore al mignolo del piede, è la testa che lo sente per primo, prima ancora del mignolo, perché tutto parte dalla testa. La testa è il fulcro del corpo. Perciò, così come nel corpo la testa è dominante su tutto, anche nel popolo ebraico, ogni volta che c'è il tzaddik del popolo, che è la testa, lui sente, qualcuno ha il microfono acceso, Abigail ha il microfono acceso, lui sente le necessità del popolo, delle persone, prima ancora del popolo stesso. Prima ancora che una persona si accorge che ha una mancanza o un qualcosa che ha bisogno, il Rebbe percepisce la persona e quello che lui ha bisogno. Infatti, chiedere una benedizione al Rebbe, perché si fa? Perché il Rebbe capisce quello che noi abbiamo bisogno, legge la nostra anima e ogni persona gli dice: tu hai bisogno di fare questo per sentirti meglio, tu invece hai bisogno di quest'altro. Perché? Non è che inventa le cose, vedendo la prospettiva dell'anima, riesce a capire ogni persona cosa ha bisogno. Perciò questo ha bisogno di mettere tefillin ogni giorno, questo ha bisogno di fare attenzione al suo kasher, perché vede appunto l'anima. Una volta racconta il suo segretario personale, il Rav Groner, che un giorno il Rebbe chiede al suo segretario, dice, questa tal persona, uno che non abitava lì, non era un Chabad, non abitava lì in quella zona del Rebbe, però spesso veniva a salutare, a fare visita, a fare una preghiera e quant'altro. E lei mi dice: sai, quella persona lì è un po' che non lo vedo qui da noi a 770. Sai qualcosa di lui? Sta bene, tutto a posto? E il segretario dice: no, in realtà no, non ho avuto nessuna notizia di lui, non saprei dire. Benissimo, cosa succede? Una cosa molto strana. Il segretario esce dall'ufficio del Rebbe, va per andare nel proprio ufficio, che è lì di fronte, e chi incontra nel corridoio? Esattamente quella persona che poco fa il Rebbe chiedeva di lui. Però il Rebbe non gli di, il segretario non gli ha detto: ma adesso il Rebbe chiedeva di te. Non gliel'ha detto, non gliel'ha detto. E gli chiede intanto, dice, dice: ah, come stai? Tanto che non ti vediamo, tutto a posto? E lui dice: sì, tutto a posto. Dice: ero in subway, cioè in metro, stavo andando verso casa dopo il lavoro. Di colpo mi è venuto in mente, ho detto: è tanto che non vado a visitare il tempio del Rebbe o il Rebbe o che. Ho detto: beh, dai, scendo qui, vado dal Rebbe, poi continuo, riprendo la metro e vado a casa. Ok, il segretario gli chiede: ma dimmi un attimo, scusami, ma quando è che questo pensiero ti è venuto di fermarti e scendere e visitare il Rebbe? Praticamente gli ha detto che, insomma, mezz'ora fa, ipotesi, e lui era esattamente mezz'ora fa, quando il Rebbe chiedeva di lui, gli è venuto l'idea di scendere alla fermata dove lo portava il Rebbe. Allora, cosa vuol dire? Quando il Rebbe pensa al suo gregge, no? Il Rebbe pensa al suo gregge, perciò quando lui, il Rebbe pensava a lui, lui gli è venuto come, gli si è acceso qualcosa nell'anima e anche lui ha cominciato a pensare al Rebbe, e cioè, vado a trovarlo. Questo fa vedere la connessione che c'è tra il tzaddik e ognuno, come la storia di Mosè, no? Che lascia il gregge e va a rincorrere la pecorella che si era allontanata e la porta in braccio indietro. Perché lo fa? Perché lui è responsabile per ogni pecorella, perciò sente la necessità di ogni pecorella. È così il tzaddik, ogni tzaddik, forse per noi è difficile capirlo forse, ma ogni tzaddik, ognuno di noi è una pecorella, è un membro del popolo. E allora lui tiene a noi e al nostro fabbisogno, ma non soltanto spiritualmente, anche materialmente. E si preoccupa e chiede anche quando noi magari non chiediamo, non ci facciamo presenti, è lui che si preoccupa di noi. Per esempio, un'altra storia, sempre che racconta il segretario. Il segretario ha raccontato tante storie, che ovviamente che lui ha vissuto in prima persona. Lui dice così: c'era, diciamo, domenica, ok? Dopo la preghiera di pomeridiana, il Rebbe dice sempre a lui, a questo segretario: al tempio oggi, alla preghiera di Minha, della pomeridiana, ho visto questo tale ragazzo studente della Yeshiva di lì, però ieri, Shabbat, durante il Farbrengen, vuol dire dopo la preghiera mattutina, il Rebbe fa un raduno, quello che si chiama il raduno chassidico, dove il Rebbe si siede e parla di parole Torah, poi in mezzo tra un discorso e l'altro si fa un Lechaim, un brindisi così, e poi si canta, Farbrengen, una riunione chassidica. Allora il Rebbe dice: oggi ho visto questo ragazzo, però ieri, durante il nostro incontro chassidico, lui non c'era. Allora, attenzione, non stiamo parlando di un'aula, di un maestro che ha 20 alunni e se uno manca se ne accorge. Non siamo a scuola in una classe, siamo in un tempio con non so quante migliaia di persone. Nel tempio del Rebbe la maggior parte delle persone sta in piedi, perché ci sono pot panche che si può sedersi, ma più di tanto non ci sono. Allora la gente stiamo tutti in piedi perché non c'è posto fisico e siamo migliaia di persone, ok? E specialmente quando il Rebbe parla, vengono anche da altre sinagoghe, cioè è pieno pieno zeppo così quando Rebbe parla. A volte non si possono anche stare in piedi, figuriamoci seduti. Per dire quanta gente c'è in quel tempo, in quel momento, e Rebbe, con tutte queste migliaia di persone, si accorge che quel tal ragazzo, ragazzo, non un rabbino importante, barba bianca, un ragazzo della Yeshiva, si accorge che non c'era. Cioè, è una cosa impossibile. Allora, tornando alla storia, il Rebbe dice: ah, oggi lui c'era, ma ieri? Dov'era ieri? Allora, il segretario gli racconta così. Dice: lui, suo papà, questo ragazzo, suo papà, qualche mese fa è mancato. Loro non abitano qui, siamo noi, abita un po' più in là, no? Allora, cosa succede? Lui è figlio unico. Sua mamma gli ha detto: guarda, quando tu sai che il Rebbe quel Shabbat non fa questa riunione, perché all'epoca non lo faceva ogni Shabbat. Poi dopo è diventato ai miei tempi, grazie a Dio, era ogni Shabbat. Ma questa storia era prima di me e non lo faceva proprio ogni Shabbat. Allora la mamma dice al ragazzo: guarda, io non voglio che tu perdi l'incontro con il Rebbe. Stai lì. Quando sai che il Rebbe ha programmato questo incontro, ho piacere che tu stai lì. Altrimenti, ovviamente, ho piacere che Shabbat torni a casa e stiamo insieme. Benissimo. Allora, il segretario racconta. Venerdì mattina lui è venuto da me a chiedermi se c'è in programma che il Rebbe faccia un farbrenghe, e visto che il Rebbe non mi ha detto niente, dice il segretario, io ho detto a lui che no, non c'è in programma che il Rebbe faccia questo incontro. Allora il ragazzo è andato dal direttore degli studi e gli ha chiesto permesso per poter andare a Shabbat a casa, e così succede. Perciò dice lui, ieri è andato da sua mamma a fare Shabbat, perché gli ho detto che il Rebbe non avrebbe fatto, che non era nei piani. Così, cosa succede? Il punto è questo: il Rebbe si accorge che un ragazzo tra migliaia di altri non c'è. Cosa vuol dire? Ma come, queste sono tante storie. Per dire che la connessione con il Rebbe e il popolo non è soltanto una connessione fisica, a parte il fatto che il Rebbe aveva una memoria incredibile, vedeva delle persone dopo anni e anni e anni e continuava un discorso che aveva lasciato, cioè la gente rimane incredula, ma come è possibile? Sono 10 anni che io non sono qua e l'ultima volta abbiamo parlato di una determinata cosa. E il Rebbe mi chiede: beh, allora come è finita quella storia lì? Come se fosse ieri. Perché oltre al fatto che il Rebbe era un genio su diverse materie e quant'altro, ma è una questione di anima. La connessione del Rebbe con ognuno di noi è di anima. Lui vede la nostra anima, conosce l'anima. E perciò vede che anche la persona non c'è. Per esempio, una volta una persona diceva: ma come è possibile che il Rebbe veda tutti, si ricorda di tutti? E allora il Rebbe gli dice: durante il shofar, che anche lì è pieno zeppo a Rosh Hashanah, il primo giorno il bebè che tu hai portato, il bambino che tu hai portato in tempio aveva un golfino bianco, il giorno dopo ce l'aveva azzurro. Per dire, cosa pensi che passi inosservato qua? Perché Rebbe ha una connessione mentale, di cuore, ma specialmente di anima con ognuno di noi. Detto ciò, prendiamo adesso, prendo io, il primo discorso che il Rebbe ha detto quando si è insediato. Il primo anno il Rebbe non voleva prendere la leadership, del suocero. Non ci è mai stato spiegato il perché, probabilmente non voleva mancare, voleva aspettare che l'anno di adulto finisse, non voleva prendere il posto del suocero quando ancora era l'anno del lutto. Non c'è mai stata una spiegazione ufficiale. Fatto sta che tutti i Hasidim volevano che lui prendesse il posto. La moglie del Rebbe, che era la figlia dell'Erebbe precedente, a un certo punto gli ha detto: come puoi lasciare che tutto un lavoro di una vita intera di papà possa andarsi così in vano, perso, e nessuno continua il suo lavoro? E quello è stato il momento come che l'avrebbe accettato. Allora, dopo le parole di sua moglie, allora ha accettato. Tra parentesi, per una donna che è figlia di un rebbe, perciò sa cosa vuol dire avere a che fare con un rebbe, e lei è capace di, perché essere la moglie di un rebbe vuol dire dimenticarsi del marito, vuol dire dividere il proprio marito con milioni di persone, letteralmente. Quelli che vengono a fare visita, quelli che scrivono, quelli che mandano i problemi, quelli che telefonano, e tutti gli incontri, praticamente veramente condividere il proprio merito con milioni. Però lei era cresciuta in quel mondo lì e capiva l'importanza del ruolo di un rebbe, allora lei ha incentivato, e questo fa vedere la grandezza della moglie, che sapeva che da quel giorno in poi il marito sì, non sempre tornava a casa, perché 2 volte a settimana aveva tutta la notte delle udienze con le persone, perciò ovviamente quelle non tornavano neanche a casa 2 volte a settimana, e così via. Il primo discorso che il Rebbe ha fatto quando si è insediato è Bati Leganì, il famoso discorso che ogni anno si studia. E questo Bati Leganì è preso dal Cantico dei Cantici. È una frase del Cantico dei Cantici che dice così: Dio dice amorevolmente al popolo ebraico: Sono venuto, Dio dice, sono venuto nel mio giardino, Bati Leganì, vengo al mio giardino, mia sorella, mia sposa. Adesso, il Cantico dei Cantici è tutta una poesia, come vediamo da questa frase qui, no? Dio parla al popolo ebraico, riferendosi a lei come mia sorella, mia sposa. Ok? E poi dice, sono venuto nel mio giardino. La sorella e la moglie alla quale Dio sta parlando, siamo noi, sorella e moglie. Il giardino, sono venuto nel mio giardino, dove si trova? E quando lui è venuto, questa frase che Dio dice, sono venuto nel mio giardino, prima di tutto dov'è il mio giardino? E poi a quando si riferisce questa frase? Allora, il Midrash Rabbah spiega che si tratta del pianeta Terra. Questo mio giardino è il pianeta Terra e che Dio venne formalmente nel giorno nel quale il tabernacolo, il Mishkan, fu inaugurato. Quando nel deserto gli ebrei hanno creato il primo santuario, quello ancora mobile. Quando è stato inaugurato è il giorno dove Dio è venuto nel quello che chiama il mio giardino. In quel giorno la presenza di Dio scese in terra, per modo di dire. Ovviamente Dio è dappertutto, nella terra, nei cieli, dappertutto. Non c'è un posto dove Dio è assente. Ok? Dio è presente in tutti i posti in un modo uguale. Ok? Allora, cosa vuol dire questa frase? Il Midrash indica, per favore, se c'è qualcosa che non è chiaro, fermatemi e siamo qui apposta per studiare. Il Midrash indica che non è scritto un giardino, torno al giardino, no. Bensì il mio giardino. E nella Bibbia o nei testi ogni parola è precisa. Se c'è scritto mio giardino, dà a intendere qualcosa. Questo significa che egli, Dio, considera questo mondo il suo giardino personale e speciale. Perché Dio è padrone di tutto il mondo, no? Ha creato tutto il mondo. E uno può pensare, dov'è che Dio sta? Uno può pensare nei cieli, nei mondi alti, nelle sfere spirituali, dove sono gli angeli. Invece Dio, con questa frase molto singolare, chiamando questo mondo qui giù fisico, non il mondo celeste, ma il mondo fisico, chiamandolo il mio giardino, da intendere che è come un posto, che è un posto privato dove ci si può rilassare e sentire a proprio agio, dove Dio si sente a proprio agio. Il posto dove si vuole stare e passare tempo prezioso. In altre parole, il Midrash, dice il Midrash, questo mondo inferiore è non il cielo elevato, è il posto dove Dio desiderò stare. Al principio, più di ogni altro luogo nell'universo. Cioè, Dio ha la sfera superiore, cioè i mondi spirituali, gli angeli, dove tutto fila liscio, Gli angeli non fanno peccati, gli angeli, anche l'angelo della morte è un angelo di Dio che fa il suo lavoro. Tutto è perfetto, nessuno va contro la volontà di Dio, tutti servono Dio. Invece qui giù nel mondo fisico è quello che noi conosciamo, il mondo del peccato, il mondo della menzogna, il mondo di quello che vuoi. Tra i due mondi avrebbe più senso che Dio dice, voglio starmene qui su, in mezzo ai miei angeli, che impregano tutto il giorno, invece no. Dio dice, torno al mio giardino. Quando si riferisce al mondo terrestre, lo chiama il mio posto, nel mio cocoon, per modo di dire. Perciò, lì era dove Hashem desiderava stare maggiormente, più ancora dei mondi supremi. È incredibile questa cosa. Questa realtà della presenza costante di Dio si chiama la Shekhinah, la presenza di Dio si chiama Shekhinah, come tante volte abbiamo visto. Ad esempio, potremmo dire, abbiamo visitato Gerusalemme e lì si percepiva la Shekhinah. Ovvio, quando vai a Gerusalemme, al Muro del Pianto, senti una presenza di Dio. Sicuramente Dio è ovunque, attenzione. Dio è anche a Milano e anche qualsiasi altro sobborgo di ogni città. Eppure la sua presenza si posa, ovvero la divinità può essere vissuta in alcuni posti più degli altri. Attenzione, non vuol dire che Dio è più presente a Gerusalemme che a Milano, ma si percepisce di più a Gerusalemme che a Milano. Dio è presente in tutti i mondi in ugual modo. Non c'è lì una percentuale in più a Gerusalemme più di Milano, no. Perché Dio è unico, Dio è tutt'uno con il mondo. È il percepire la sua presenza che è maggiore lì piuttosto che a Casal Pusterlengo, ma è uguale però. Perciò, e all'origine, la dimora principale di Dio era in questo mondo qua. All'inizio, adesso spiegheremo cos'è l'inizio, dove era il posto principale di Dio? Qua giù in questi mondi materiali. Che cosa accadde? Che Dio dice torno al mio giardino. Perché torno? Non eri già qua. Se abbiamo spiegato che la presenza di Dio era maggiormente qui in questi mondi materiali, perché mi parli di tornare? Allora dà a intendere che Dio si è assentato o si è allontanato un attimo e poi dice torno. Al momento qualcuno ha da chiedere qualcosa prima di andare avanti? Ok. Adesso mi spiega questo torno a cosa si riferisce. Quando Adamo ed Eva fecero il peccato dell'albero della conoscenza del frutto proibito, lì la presenza di Dio era totalmente qui in questa terra, era già qui in questa terra. La presenza di Dio, dopo il primo peccato, non veniva più percepita allo stesso livello di prima. Quando loro erano appena stati creati da Dio, e lo stesso giorno quando sono stati creati hanno mangiato il frutto proibito, perciò hanno disobbedito a Dio, allora qua dice, la presenza di Dio non veniva più percepita allo stesso livello di prima. Per cui la Shekhinah lasciò il nostro mondo e andò, si è staccato un pochettino per modo di dire, no? Da questo mondo è andato al primo cielo, che è un mondo un po' più spirituale. Come per dire, mi stacco un attimo da questo mondo materiale perché Adamo ed Eva hanno peccato, mi rifugio, mi riprendo un attimo nel primo mondo, nel primo cielo, che è un po' più spirituale. Però attenzione, è un modo di dire, perché Dio non può allontanarsi, Dio è il mondo. Però diciamo la sua rivelazione era più celata. Se prima si poteva vedere Dio, adesso ha messo un velo tra sé e il mondo, è come se fosse andato a un cielo più alto. Dice, questo cielo più alto non è un mondo distante nello spazio, bensì è qui. Anche se non è il mondo dove viviamo, però è sempre qua, il primo cielo. Però dice, ne parleremo ancora più avanti. In seguito, dopo il peccato di Adamo ed Eva, chi ha fatto un altro peccato? Caino e Abele. Che Caino ha ucciso Abele, il secondo peccato. Allora, in seguito, quando Caino e Abele fanno peccato, la Shekhinah si allontanò ancora di più. Al secondo cielo. Più avanti, nel tempo, quando la generazione di Enoch iniziò a servire le stelle, gli angeli, di nuovo la rivelazione di Hashem salì dal secondo al terzo cielo e così continuò. Fino a quando la presenza di Dio si distanziò dal nostro mondo e diventò necessario salire fino al settimo cielo per sentire la sua presenza vicina. Perciò sette generazioni, da Adamo ed Eva in poi, hanno peccato e man mano questa rivelazione di Hashem si allontanava, è arrivata al settimo cielo. Spiega il Midrash che Adamo ed Eva, così scrive, sentivano il suono di Dio che camminava nel giardino. Un midrash. Sentire i passi di Dio che cammina nel giardino. Cosa vuol dire? Dopo che loro hanno peccato, no? Un'asserzione sorprendente. Dio cammina in un giardino e fa rumore? Cioè, di un umano dici lo sentivo camminare nel giardino, non di Dio. Però il Midrash chiarisce che non è scritto proprio camminava, piuttosto che mehalech in ebraico. Invece la parola usata è mitalech, ovvero parola che descrive qualcuno che va su una rampa di scale ripide, salendo uno scalino per volta deliberatamente. Vuol dire, Dio voleva, dopo questi eventi, staccarsi un pochettino dal mondo. In altre parole, Adamo ed Eva percepirono di aver iniziato loro una reazione a catena di atti sbagliati. Loro si sono accorti, dopo che hanno fatto il primo sbaglio, che loro hanno causato che Dio si allontani. Mitalech vuol dire anche come se viene cacciato quasi, viene allontanato, respinto. È come se il mondo dicesse, anche non volontariamente, è come se avessero mandato via Dio. Ma loro si sono accorti che erano loro i fautori e che Dio stava, per modo di dire, lasciando il giardino per luoghi più elevati. Cioè, tutto il mondo è suo, lui può scegliere dovunque andare. Ha scelto noi, la terra, noi umani. Però subito ha visto che noi umani non siamo capaci di coesistere con lui, di capire quali sono le sue regole del gioco. Allora pian piano Dio si ritira un pochettino. Dopo tutti questi disastri delle sette generazioni che man mano Dio si allontanava, vengono sette tzaddikin, di nuovo sette generazioni, che riportano, fanno il viaggio al contrario, portano la Shekhinah dal settimo cielo al sesto, quinto, quarto, finché Mosè, il settimo di questi tzaddikin, ha, infatti qua dice, Avraham meritò di portarla dal settimo al sesto. Isacco dal sesto al quinto e così via, fino a Mosè il settimo. E il settimo, dice il Midrash, il settimo è sempre speciale. Così dice il Midrash, kol ha-shvivin ha-vivin. Infatti il Rebbe è anche il settimo Rebbe, no? È sempre speciale, infatti fu proprio Mosè a portare la Shekhinah giù, a riappacificare di nuovo Dio con la terra, tant'è che Dio ha dato i 10 comandamenti e la Torah al mondo tramite Mosè. Mosè era il settimo dopo Abramo che ha fatto riappacificare pian piano e Dio e Mosè dal primo cielo al di nuovo al pianeta Terra. È noto che il posto principale dove la presenza di Dio si posava era il Mishkan, il tabernacolo. Perciò è ovvio, Dio è presente nel mondo, però il tabernacolo era casa sua. E più avanti nel tempo, nel santuario di Gerusalemme, Bet HaMikdash. Come scritto, e riporta un passo, faranno per me, Ve'asuni Mikdash, famosa frase, Ve'shachanti Betocham, e gli ebrei faranno per me un luogo santo, un Mikdash, e io dimorerò in essi. Ovviamente qua vediamo uno che sembra uno sbaglio grammaticale. Se tu mi dici che loro mi creeranno, mi costruiranno una dimora, io abiterò in esso o in essa, nella dimora. Perché dice io dimorerò in essi? C'è una sfumatura interessante in questo verso. Infatti non dice io dimorerò in esso, ovvero nel Mishkan, piuttosto dice in essi. In altre parole, Dio sta dicendo che quando la gente costruisce e sostiene questo santuario, egli, Dio, risiederà dentro ognuno degli individui coinvolti. Coinvolti. Vuol dire sì. Io ho desiderato avere un santuario, un posto con tutte le pelli, le cose che abbiamo studiato, i materiali, oro, argento, eccetera, eccetera. Però quello è un simbolo, attenzione. Io voglio dimorare in mezzo a voi. Che poi quello per noi è un simbolo, un punto di incontro dove voi venite lì per incontrarmi, eccetera. Va bene. Ma io non mi limito a quella casa lì. Io voglio abitare dentro le vostre case, dentro i vostri cuori, la vostra famiglia, e io dimorerò in essi, in voi. Il Midrash finisce spiegando un altro verso simile, che dice: i tzadikim erediteranno la terra ed essi dimoreranno per sempre su di essa. Cosa vuol dire? La terra, dice il Midrash, è un riferimento al giardino dell'Eden, il Gan Eden. Perciò quella è la terra. Al mondo è un riferimento del giardino dell'Eden al mondo perfezionato. Il giardino dell'Eden, no? Perfezione. Come sarà dopo che abbiamo finito di correggere il caos causato dal peccato del Gan Eden originale? Vuol dire il Gan Eden è quando il mondo è perfetto di nuovo. Allora dice i tzadikim, loro sono quelli che ereditano il mondo perfetto. Il verso spiega quindi perché i tzadikim erediteranno questo Gan Eden rinnovato. Perché i tzadikim e non tutti? Perché sono loro che faranno tornare il giardino dell'Eden, portando giù la presenza della Shekinah, riferita come colui che dimora per sempre, glorificato e santo in questo mondo umile. Il Tzaddik che fa questo lavoro di riportare Dio, è lui quello che gode di questa cosa qua, è lui che eredita il mondo. In poche parole, questo è il significato delle parole di Dio. Quando Dio dice, il primo passo che abbiamo menzionato, sono venuto nel mio giardino, questo è il suo spazio personale, che era il suo spazio fin dall'inizio, poiché il luogo principale della presenza di Dio è sempre stato in questo mondo. Lui desidera noi, questo mondo e noi, più di qualsiasi altro angelo. È stato forzato ad andare via. In modo di dire, non ha fatto con piacere, anzi era dispiaciuto doversi allontanare da noi, perché ha fatto di tutto per stare vicino a noi, però le condizioni che noi umani abbiamo creato ha fatto in modo che è un patatrac. Perciò quando finalmente Dio dice vedete, no? Quando hanno costruito il primo santuario, Dio dice: finalmente torno nel mio giardino. Grazie Abramo, Isacco, Giacobbe, grazie Mosè che avete ripulito il mondo, avete fatto opere di carità, giustizia, ogni tzaddik, la sua generazione ha fatto quello che ha fatto, che mi avete riapace, perché io soffrivo a stare lontano da voi. Perciò finalmente, quando il santuario viene edificato, Hanukkah HaMishbeach è stato fatto, oh, finalmente Dio ritorna ufficialmente giù in questo mondo. In poche parole, questo è il significato delle parole di Dio: sono venuto nel mio giardino. Questo è il suo spazio personale, che era suo spazio fin dall'inizio, poiché il luogo principale della presenza di Dio è sempre stato in questo mondo. Sì, come dicevo, non finiremo stasera. Bene, non c'è problema. Ancora una paginetta. Il punto di domande? Il punto di tutto questo è che lo scopo della creazione di ogni mondo è il desiderio di Dio di sentirsi a casa, di Dio di sentirsi a casa nel mondo inferiore. Tutto lo scopo della creazione di tutti i mondi, noi abbiamo detto che sono questo mondo, poi altri mondi, a salire che sono più spirituali. Tutti questi mondi, perché sono stati creati, lo scopo della creazione di ogni mondo è il desiderio di Dio di sentirsi a casa propria qui giù nel mondo inferiore. Nittava, il Midrash dice Nittava Kadosh Baruch Hu. Dio ha avuto un desiderio di dimorare qui giù. È un desiderio molto strano, perché come dicevamo prima, questo è un mondo corrotto, invece lì è un mondo perfetto. Però Dio non vuole il mondo perfetto, Dio vuole questo mondo, e vedremo poi col tempo cosa vuol dire, perché. Oh, qua dice cosa vuol dire? Significa che la divinità brilli apertamente nel mondo tramite il lavoro svolto da noi esseri umani, tramite le nostre lotte per trasformare il buio dentro di noi e nel mondo che ci circonda. Dio sa benissimo che questo è un mondo corrotto, sa benissimo che questo è un mondo buio, un mondo di peccati. Ed è questo proprio il desiderio. Cos'è il suo desiderio? Essere Dio nei mondi supremi dà poca gioia. Perché lì è tutto perfetto. Lì è tutto perfetto. È Dio che l'ha creato perfetto. E allora? Vado in un mondo perfetto. Beh, cosa abbiamo ottenuto? Ma invece quando Dio guarda questo mondo, la terra, che Dio stesso l'ha creata appositamente non perfetta come i cieli. Non è che è uscita male la ciambella, Dio ha voluto creare questo mondo imperfetto, con gli umani, con il rubare, uccidere, lasciando libero arbitrio alla persona. E cos'era il punto? Il suo desiderio è: vediamo se io riesco a, tramite gli umani, dandogli anche la Torah e dando a loro i sette precetti di Noè per i gentili, eccetera, eccetera. Voglio vedere se loro riescono a creare questo mondo che diventi più o meno come il mondo superiore, che migliori, che cambi la sua natura. Allora sì che io ho piacere di quel mondo. Oggi ho sentito una cosa molto interessante che non conoscevo. Dice la differenza tra il re nei scacchi e il re nel gioco della dama. In un gioco a scacchi, dama un po' conosco le regole. A quanto pare, scacchi, il re nei scacchi può fare soltanto una, può muoversi soltanto di una spazio alla volta. Mi confermate chi gioca a scacchi? Invece, il re nella dama può saltare da un posto all'altro, no? Non soltanto di uno. Beh, la battuta dice perché, passatamela. Perché nella dama, nei scacchi, accanto al re chi c'è? C'è la regina. Ma se lui non osa più di tanto, fa un passo alla volta, sta nel suo rango. Nella dama non c'è la regina, può andare dove vuole liberamente. Vabbè, questa era la battuta. Però la differenza che cos'è? Geniale! Non oggi l'ho sentita. Nel gioco dei scacchi, il re era già presente, vuol dire nella scatola c'è cioè, la dama, c'è cioè, il re, la regina, l'alfiere, bla bla bla, è tutto già nato così. Perciò il re è come fa un passo. Adesso capiamo meglio. Nella dama invece, il re, Samuele, ascolta me, nella dama invece, il re non è a priori re. È una pedina normale come tutte le altre, che diventa re durante la partita. Diventa re. Perciò lui è più potente dell'altro re perché è diventato, si è creato. Era la pedina semplice che diventa re. Allora lui sì che può padroneggiare, andare dove vuole nel quadrato. Quello è nato così, questo lo è diventato. È geniale! Questo è quello che qua dice, sta dicendo. Il mondo supremo è già nato re. Non mi dà emozioni. Era perfetto. Il mondo di giù è la dama che diventa re, allora può fare quello che vuole. Questo è quello che Dio sta cercando. La passione di Hashem è vediamo se umani riescono a costruirmi, a crearmi un habitat che loro costruiscano per me, non che io mi sono fatto da solo. Scusate, mi stanno telefonando e aspetto che finiscano la chiamata così vi guardo in faccia. Non posso spegnere. Ok, mi sentite? Allora, che Dio abbia creato un mondo perfetto, l'ha fatto lui, è perfetto. Ma quando Dio ha creato l'altra metà mondo, imperfetto, e dice, vediamo cosa mi fate. E noi pian piano, col sudore della fronte, una buona azione, una mitzvah, una moneta in carità, è una preghiera, è uno studio, è quello che Dio vuole. Che la pedina normale diventa re. Allora sì, che questa è la gioia di Dio. Perciò tutto questo discorso fa vedere come, essendo Dio, pur essendo Dio padrone del mondo intero, vuole vedere la nostra azione nel perfezionare questo mondo. Fermiamoci qua. Metto un segno, se no diventa troppo. Ok, a voi. Rotas, dici qualcosa.
Bati Leganì, l'ho studiato nel 2020. Ho cominciato il 1 luglio 2020 e ho finito il 3 dicembre 2020. Ci ho messo 5 mesi a studiarlo. È pazzesco, è fantastico. Non si può farlo in una lezione. È veramente, ho sottolineato con lo stabilo boss tutti i passaggi più importanti, l'evidenziatore in giallo, e adesso per l'occasione del 10 di Shevat, per quello che hai detto tu adesso, l'ho ripreso. E posso dirvi una cosa, che solamente una cosa per dirvi quanto è geniale. La Gemara spiega come il nome Tsevaot è la costrizione di due parole, Tsava e Ot, Tsevaot. Oppure ancora, proprio per dirne qualcuna, perché è immenso proprio, che anche questo corrispondono alle due Sefirot Hod e Netzach, che dell'albero sefirotico. E sempre con delle lettere che vengono prese dalla parola Sevaot, che sono contratte, e poi anche l'Essachaim, cioè, vuol dire, è una cosa troppo profonda e lunga, cioè ce l'ho messo 5 mesi per poterla riassumere in una sola lezione. Quello che dici è verissimo, noi dobbiamo fare Dirab Tachtonim, cioè vogliamo creare un mondo per Hashem qua sotto, e per fare questo noi dobbiamo fare il Tikkun Olam. Questo lo viene detto già in Bereshit, nella prima parte, cioè la riparazione del mondo. È una cosa che è talmente grande, talmente immensa, che per ognuno di noi, che siamo così piccoli di fronte a questa cosa così grande, si tratta di fare soprattutto atti di Chesed. Questo è quello che mi sembra di poter
Devo dire Hesse scusa
dire,
all'italiano.
di atti di amore, di gentilezza. E questo lo si vede perché io penso che tutti noi notiamo che anche camminando per strada, entrando in un negozio, eccetera, ebrei, non ha importanza, è ancora molto mancante questa cosa. Gente che ti dice buongiorno. Se tu vai in campagna, ancora, un contadino che contro l'altro dice buongiorno, buona giornata. In città questo non esiste quasi mai. Tutt'al più vai, entri nel tuo condominio e dici buongiorno al custode. Mi ricordo, ad esempio, in casa di riposo, prima della pandemia, mi avevano detto che i ragazzi della reception, che l'80% della gente che entra passa davanti e non li saluta neanche. E loro sono lì a farsi un mazzo così. Ma dico, cosa ci vuole dire buongiorno? Questi sono lì che te le rispondono al telefono, ti fanno in quattro, se c'è una carrozzina che ha bisogno di essere mandata su con l'ascensore, chiamano l'OS, che sarebbe l'assistente, per portarla su, oppure una persona che urla perché ha l'Alzheimer, la consolano, eccetera. E poi l'80% dei parenti, conoscenti, visitatori passano questi come se non esistessero, sono lì a lavorare alla reception e non li salutano. Ma questo, per fare un esempio, vuol dire, ci sono tantissimi esempi di mancanza di gentilezza. Basta essere, cosa costa essere gentili, fare un sorriso, grazie. Anche nella Chassidut si dice, entri in un negozio, paghi e dici grazie, anche se hai pagato. Perché comunque quello ti ha dato un servizio, ti ha dato un oggetto che tu hai comprato, e quello lì dietro sta magari al negozio dalle 9 del mattino fino alle 8 di sera. Quindi veramente, amici, devo dire, quello che hai detto, le cose che dice, le sottoscrivo a pieno, ma è un argomento stra profondo, stra enorme da affrontare, non in una, ma anche in 10 lezioni. Comunque, Kazak Baruch.
Grazie, Lotus, grazie. Sempre esaudiente. Qualcun altro? Vittorio, vuoi dire qualcosa? Tutto a posto? Dottor Messina?
Facendo una battuta, ricollegandomi alla storia degli scacchi, la prossima Nettel Nacht non giochiamo a scacchi, ma giocheremo a dama perché mi sembra più, più
Ok.
consono, eccetera. No, una riflessione: sono venuto nel mio giardino mia sorella, mia sposa. Cioè, mia sposa lo capisco perché è Israele, eccetera. Ma mia sorella mi fa venire così il dubbio, sai che io sono quello dei pensieri folli, che noi siamo sorelle e fratelli di Kadosh Baruch Hu nel tikkun di questo mondo, cioè nella piccola creazione di un mondo più perfetto, che non è perfetto. Cioè assumiamo quasi un ruolo di supplente, di vicario, di shaliach, insomma, a costruire il mondo perfetto che Kadosh Baruch Hu non ha voluto creare per permetterci proprio questa possibilità, E quindi diventiamo sua sorella, suo fratello, insomma, nel senso
Io penso
di...
che riferisce a due tipi di amore.
Certo.
L'amore per una sorella è un tipo di amore, l'amore per la sposa è un altro tipo di amore. Perciò noi davanti a Dio siamo tutti i tipi di amore. Un amore che si può avere per la sorella e per poi avere proprio la sposa.
Comunque siamo in partnership con Kadosh Baruch Hu nel perfezionamento di questo mondo con il Tikkun, insomma.
Esatto, noi siamo.
Ecco, e poi a proposito dei Dieci di Shvat, Bati Regani è una continuazione, e questo dimostra proprio la continuità col Rayaz, col Rebbe, col Rebbe precedente, è la continuazione del Bati Regani che aveva scritto Rayaz stesso. Cioè c'è questa doppia continuità, una nella
Lui,
partnership.
allora, il re precedente aveva scritto un discorso sempre su questo passo,
Sì.
l'aveva dedicato alla dipartita della nonna, se non sbaglio,
Sì.
che poi è stato usato per la propria dipartita, che il Rebbe su quel
Certo.
testo lì ha poi ogni anno
Sì, si è
piegato in nome
accompagnato
dell'anno.
il senso di continuità col suo suocero predecessore. Ecco, questo è anche molto bello per dare un senso proprio
Sì. Perché
di
il Rebbe
magistero
è il
continuo, insomma.
continuo del Rebbe precedente, ovviamente.
Certo,
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 certo.
certo.
Grazie. Samu? No, dai, non puoi dire niente, non esiste. Neanche il microfono stai accendere.
Non riesco neanche,
Dico, neanche il microfono stai accendere.
eh? Non sono capace di niente io. Ecco perché vi ascolto. No, non ho niente da dire su quello che avete detto, molto interessante. Volevo solo dire a tutti, se non lo sanno, che in seconda serata su Canale 5 c'è una trasmissione con Sami Modiano. Se interessa, può essere visto verso le 11, credo che cominci.
Ok, salutaci Lina da parte di tutti.
Volentieri, ve la saluterò volentieri.
Ok, qualcun altro vuole dire qualcosa?
Rava, sì, io ho trovato a Parigi un libro bellissimo, Le storie per domani, sono gli atti di Rabbi, questo libro qui.
Com'è che si chiama?
Histoire pour demain,
Ah.
acte d'un Rabbi, di Chaim Nissenbaum. E ci sono tutte le storie tutte le testimonianze di tutte le persone che hanno incontrato Rabbi.
Ah,
E poi c'è anche interessante perché, come le ha detto, Rabbi aveva, come possiamo dire, una specie di telepatia. In questo libro si può vedere anche con le persone che non conosceva. Sapeva chi entrava e già conosceva la sua vita
ok. Vedeva l'anima, certo.
e sapeva come parlare, e quando la persona che entrava, che non conosceva assolutamente Rabbi, si sentiva toccato dalle parole e a poco cambiava la sua vita. È un bellissimo libro. Non so se in Italia c'è questo
No,
libro.
no,
Peccato,
non
si
italiano.
dovrebbe fare.
Sì. Grazie, grazie. Qualcun altro che vuol dire qualcosa? Boh. Allora a tutti una meravigliosa settimana piena di benedizione. Mercoledì fate un Lechaim al 10 di Shvat.
Shavua Tov a
Buon
tutti,
Shabbat.
Shavua Tov, grazie
Cioè,
Rav,
non
grazie a
mercoledì,
tutti.
mercoledì sera.
Shavua Tov.